ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio e benvenuti all'ascolto della puntata numero 32 della terza stagione di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e presentato da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica dopo l'una di notte. Per la terza settimana consecutiva anche oggi l'ospite del programma è originario della Puglia. Potrebbe sembrare soltanto un caso, invece credo che sia il segno più evidente di come questa regione sia davanti a molte altre per la quantità e la qualità espressa a livello musicale, e non solo per quanto concerne il fenomeno della Taranta, perché lì si produce molto anche nel campo della canzone d'autore, del jazz, della world music naturalmente, ma come abbiamo visto persino del rock e del blues. Come vi ho comunicato 7 giorni fa al termine della trasmissione, oggi sarà con noi Maria Mazzotta, a lungo componente del canzoniere Grecanico Salentino ed alcuni anni rinomata solista con apparizioni frequenti e regolari all'estero, che sono il frutto della stima che è riuscita a garantirsi dopo il suo esordio solista di 3 anni fa, a cui è seguito molto di recente un secondo lavoro tanto originale quanto sorprendente e coraggioso. Diversamente dal primo CD, Amore Amaro, del 2020, in cui la tradizione salentina e più in generale del sud Italia è stata rievocata con molta passione e intensità, ma anche con un accompagnamento molto acustico e ridotto praticamente all'osso, onde che è il nuovo lavoro invece è rivestito delle sonorità elettriche pulsanti del rock più attuale, sfiorando il noise, l'elettronica, persino la psichedelia, ma senza trascurare mai l'insegnamento della musica tradizionale. Di questo e altro parleremo fra poco con Maria, che intanto cominciamo ad ascoltare con il brano che apre il disco e di cui esiste anche il video. Si intitola La Fortuna e con questo vi auguro buon ascolto.
La mia se chianci, oh mia fortuna. Li dissi per se chianci, oh mia fortuna. Io piango per li torti, io piango per li torti, io piango per li torti. Fatti a dire, e io piango per li torti, io piango per li torti, io piango per li torti. Fatti a dire.
Ciao Maria, grazie per essere con noi. È passato un bel po' di tempo dall'occasione precedente in cui ci siamo incontrati. Nel frattempo tu hai fatto molte altre cose, ma soprattutto hai fatto questo nuovo disco di cui parleremo fra poco, ma intanto lasciami dire che è davvero un grande piacere ritrovarti. Grazie davvero per essere con noi oggi.
Grazie, il piacere è tutto mio, grazie davvero.
Dunque, non ti chiederò di raccontarci tutta la tua carriera artistica perché non ce n'è bisogno, però se me lo concedi, il tempo ce lo concede, mi piacerebbe chiederti qualcosa comunque sul tuo passato, a cominciare, e questo è del tutto inevitabile, dal canzoniere Gricanico Salentino, perché sei stata con loro quasi 15 anni e suppongo che questa sia stata per te un'esperienza fondamentale.
Assolutamente, è una fetta importante della mia carriera artistica, 15 anni, insomma, sì, non sono pochi.
Eri una bambina praticamente.
Sì, io sono entrata a far parte del canzoniere nel 2000, quindi ero poco più che maggiorenne, e a capo del canzoniere all'epoca c'era Daniele Durante, il padre appunto di Mauro Durante, quello che oggi è il leader, e con loro sono stata dal 2000 fino al 2015. Nel 2007 il canzoniere è passato, diciamo, da padre in figlio, quindi da Daniele Durante il leader è diventato Mauro Durante, e così con Mauro, diciamo, abbiamo avuto la possibilità poi di partecipare a dei festival importantissimi in tutto il mondo, devo dire. E abbiamo avuto dei premi, insomma è stata una bella, bella esperienza e grandi, grandi soddisfazioni, ecco.
È stata anche una sorta di palestra per te, perché credo che tu prima non abbia avuto altre esperienze autenticamente professionali.
No, diciamo, io vengo dalla musica classica in realtà, nel senso che io ho cominciato piccolissima studiando pianoforte e arpa in conservatorio, ed essendo del capoluogo di Lecce, diciamo, io la musica tradizionale la conoscevo davvero poco, e mi è capitato di conoscerla veramente per caso, perché diciamo ho assistito ad un concerto nel 95-96, un concerto di un gruppo che all'epoca si chiamavano Aramire.
Sì.
A capo c'era Luigi Chiriatti, che poi è stato uno dei componenti del primo canzoniere Grecanico, che sappiamo è stato fondato nel 74 da Rina Durante. E quindi quando ho partecipato, ho assistito, diciamo, a questo concerto nel 95-96, avevo circa 15 anni, sì. E per me è stata una scoperta meravigliosa, sia, come dire, proprio l'ascolto di questa musica così, come dire, così non improvvisata ma così spontanea e così ricca anche di sentimento, di pathos, e la sorpresa è stata anche la reazione del pubblico e il fatto che il pubblico potesse essere anche partecipe in certi momenti, no, nei concerti, battendo le mani, cantando il ritornello. E quindi così, diciamo, mi sono innamorata della musica tradizionale e ho avuto la fortuna di far parte dopo pochissimi anni, quindi nel 97 comincio così a cantare con un gruppo di miei coetanei, quindi 15-16 anni, 17, tra questi c'era Mauro Durante, che all'epoca da pochi anni aveva cominciato lo studio del violino in conservatorio, appunto. Facevamo la musica popolare e poi nel 2000-2001 sono entrata proprio a far parte del canzoniere, appunto con Daniele Durante, incidendo diversi dischi. Quindi per me, diciamo, è stata la gavetta Per quanto riguarda l'esibizione nei live, all'epoca facevo soltanto, come dire, i miei saggi di fine anno con il pianoforte o l'arpa. E così ho abbandonato completamente la musica classica, ho lasciato il conservatorio per dedicarmi alle musiche di tradizione in generale, diciamo, principalmente sì la musica tradizionale del Salento con il canzoniere, però mi incuriosivo contemporaneamente un po' a tutte le tradizioni, anche quelle dei Balcani, perché credo che la musica tradizionale con la sua spontaneità appunto sia una musica che è dettata proprio da un'esigenza del sentire umano, è poco legata all'estetica, no? All'essere bella,
certo.
E alla funzione come principale scopo, ha una funzione, ogni canto è legato ad una funzione del quotidiano, del vivere umano, come la ninna nanna, come può essere insomma qualsiasi canto, no? La serenata o il canto che accompagnava i lavori nei campi, e questa cosa a me mi ha affascinato, proprio la musica come parte integrante della vita quotidiana dell'uomo, no?
Certo.
E del sentire umano, ecco.
Sì, è vero, sono d'accordo. Tra l'altro, sai, Luigi V sosteneva nel suo libro Concerto che tra la musica balcanica, quella italiana del Mezzogiorno d'Italia si intende, ci sono molte analogie sotto l'aspetto puramente tecnico musicale, e tu so che hai studiato anche proprio la musica balcanica, e tra l'altro volevo anche aggiungere che ho letto da qualche parte che però tu hai anche un background molto rock, perché quando eri una ragazza comunque andavi a sentire i concerti di CCCP, Usmamo, CSI, insomma questi gruppi che in quel periodo andavano per la maggiore qui in Italia.
Sì, diciamo che quando io ho cominciato a cantare nel canzoniere proprio con Daniele Durante, io avevo i rasta, i capelli, le catene al collo e i miei ascolti erano tutt'altro, ti ho detto, io non conoscevo davvero la musica tradizionale, venivo dal conservatorio, musica classica, e contemporaneamente ascoltavo questo tipo di musica, andavo a Firenze nel 2001 ad ascoltare i CSI all'epoca con Goran Bregovic che facevano un concerto molto importante e bello, quindi insomma seguivo tutt'altro genere musicale, sì, nella mia adolescenza erano tutt'altro i miei ascolti, diciamo. E anche, scusami, volevo aggiungere rispetto a questa cosa delle come dire, delle affinità tra la musica dei Balcani, sì, e quella del Salento, dico del Salento perché è quella che io conosco meglio, ecco.
Certo.
E non mi permetto di parlare della musica calabrese, sebbene poi in Calabria per esempio c'è il grecanico che è appunto, sì, molto vicino al greco poi salentino e alla Grecia dall'altra parte dell'Adriatico, però anch'io ho potuto constatare tantissime similitudini sia a livello per esempio proprio di tecnica vocale, di questo graffiato che poi, se posso dire, io ritrovo e lo sento anche nella musica poi del flamenco, no? Del sud della Spagna, questo tipo di canto proprio, e anche nelle tematiche, perché per esempio nei Balcani ci sono tantissime, io ho potuto ritrovare sia in Romania, sia in Grecia e sia in Albania, per esempio la tematica della donna che va a raccogliere l'acqua alla fontana, che è una tematica presente un po' in tutta Italia, quindi anche nelle tematiche spesso poi ci sono delle tematiche ricorrenti e simili, diciamo, che accomunano un po' queste due terre.
Allora, prima di arrivare al nuovo album, volevo partire da quello precedente, Amore Amaro del 2020, il tuo primo lavoro solista. È un album completamente diverso da questo, un disco che nella sua, diciamo, scarnezza, possiamo definirlo così, perché è basato su pochi strumenti, ci sono il pianoforte in qualche occasione, soprattutto la fisarmonica e un po' di percussioni, ma ti ha aperto tantissime porte, è un disco che veramente ti ha portato in tutta l'Europa e anche oltre l'Europa, è stato veramente un grande successo dal punto di vista,
sì,
artistico per te.
Sì, è stata una grandissima soddisfazione. Amore Amaro, come dici tu, è il mio primo disco da solista e io venivo da due dischi appunto con Re di Asa, in cui poi il progetto era Asa Mazzotta, in cui esploravamo un po' le musiche, sì, del Sud Italia e anche dei Balcani. E con Amore Amaro io sono voluta, tra virgolette, ritornare alla mia Italia, infatti i brani sono tutti italiani, di diverse regioni, ma sempre dell'Italia, con alcuni omaggi, quali Rosa Balistreri, Domenico Modugno e Gabriella Ferri, diciamo delle figure importanti, sono tutti brani che raccontano, che parlano d'amore e diciamo il focus del disco è proprio il pathos, l'emozione, diciamo, è quello che ho voluto esprimere, senza troppe complicazioni, come hai detto detto tu, è un disco per me semplice, nel senso la gente fuori dall'Italia cosa si aspetta? O il mandolino o la fisarmonica, voce e fisarmonica, no? È facile poi pensare alla musica italiana, sì, eseguita appunto con la fisarmonica e la voce, e quindi ho voluto proprio fare questo, quello che la gente poteva aspettarsi, ma perché era una mia esigenza, ritornare un po' alla semplicità e dare invece importanza proprio al sentimento. Infatti Amore Amaro racconta dell'amore, di varie sfaccettature, cioè dalla Nina Nanna ad un canto di Rosa Balistreri che si chiama Rosa Canto e Conto, in cui appunto lei racconta dell'amore, l'amore e l'odio per la sua terra. C'è Lupisci Spada, che io dedico sempre nei concerti che ancora faccio a tutte le storie di femminicidio, perché insomma è la storia di questa pesca molto antica, no? Che veniva effettuata nello stretto di Messina, pesca nella quale i pescatori, una volta presa la femmina del pesce spada, aspettavano perché il maschio del pesce spada realmente non si allontana. Quando viene presa la femmina, lui rimane lì e nuota e gira intorno alla barca, così i pescatori avevano la possibilità di pescare la femmina e il maschio, quindi una storia d'amore meravigliosa.
Bellissima, sì. Non dimentichiamo che di Domenico Modugno è forse il suo brano più folk in assoluto.
Sì, credo che fosse anche uno di quei brani che lui amava di più forse del suo repertorio, almeno così dice in alcune interviste, così racconta. E niente, questo è Amore Amaro e io non mi aspettavo tanto successo. Siamo state nelle classifiche di world music più importanti, siamo stati nei primi posti per diversi mesi, abbiamo potuto partecipare a tantissimi festival, abbiamo fatto il Womex, insomma veramente mi ha portato anche finalista nelle targhe Tenco, ecco, certo. tante soddisfazioni che io non mi aspettavo sinceramente.
Rosa poneva capella per capella, na funda na scetta, se ci arriva zecca bella. Sta fondana, se ci arriva zecca bella, ma sta fondana, ti la vuoi baciare gomma, ti la vuoi baciare gomma, na bandana la ti voglio bene, ti vuoi mai. Bella tu sì, e pazzi amo fai. Dai fiori lì, c'ho i locchi dove molto fiorella, cattire non ci può, nana, cattire non ci può, quante bella dori da filare. E chiudi tutti a valo sonatore, lo sonatore fene da Nancone, da Torino, da Nancona, per cantare sta giovane buona, da Torino, da Nancona, per cantare sta giovane buona, da Nancone, da Barletta, per cantare sta giovane. Cielo sono qua, noi è buon tempo, lo cielo per ti tuia, lo cielo per ti tuia, do svegliato, il paradiso vinegliato, certamente. E chiude tutti i suonatore, e chiude tutti avalo suonatore, la suonatore vede dana ancora da Torino dana ancora per cantare sta giovane buona, da Torino dana ancora per cantare sta giovane buona, dana ancora da barretta per cantare sta giovane.
La semplicità paga alla fine, però devo dire che io l'ho riascoltato molto rapidamente oggi e tu hai cantato in una maniera straordinaria, molto intensa, con molto sentimento veramente, hai espresso proprio l'amore attraverso la tua voce, l'hai fatto in una maniera davvero mirabile. Ti faccio ancora i complimenti per quel disco, ma tra poco te li farò anche per quello che hai seguito questi ultimi mesi. Ecco, a proposito, qui mi ricordo che quando noi ci siamo sentiti mi avevi anticipato che stavi per registrare un disco con un gruppo francese e poi ci siamo persi di vista, non ci siamo più sentiti, però ho scoperto oggi che quel disco è uscito, sì. Si intitola Grifone,
sì.
È un disco molto vario dove dimostri la tua versatilità perché ti confronti con diversi stili, diversi generi musicali.
Sì, assolutamente, è stata una bella esperienza anche questa, l'incontro con questo gruppo che si chiama Pulcinella, appunto gruppo di Toulouse, è un gruppo principalmente jazz che si è approcciato alla mia musica salentina, devo dire davvero con grande rispetto e in maniera fantastica, perché abbiamo ascoltato insieme tantissimo repertorio e mi chiedevano continuamente come dire, come ti senti, come ti sembra, e come dire, sono entrati nella mia musica, come si suol dire, in punta di piedi, quindi col massimo rispetto. Ed è un disco molto particolare in cui sì, effettivamente io canto molto della tradizione, ma ci sono anche dei brani d'autore, per esempio uno in italiano, Cosa resta, di cui io ho scritto il testo. Poi c'è un brano molto jazz, devo dire, in cui io non canto delle parole, ma sono dei melismi, diciamo, faccio un po' da strumento, come fossi un flauto, rispondendo appunto al flautista,
sì,
al sassofonista che poi suona il flauto traverso in questo brano. Insomma, è molto versatile, diciamo, come disco, sì, e anche lì abbiamo avuto belle soddisfazioni.
Allora, a distanza di 3 anni da Amore Amaro, hai pubblicato Onde.
Sì.
Prima di affrontare l'aspetto musicale, che è quello comunque più pertinente, più interessante, anzi soprattutto direi più rilevante, volevo chiederti, in Amore Amaro c'era il filo conduttore che era appunto l'amore, in Onde c'è un filo conduttore che in qualche maniera può collegare fra loro le varie canzoni, anche se alcune sono tradizionali, altre no?
Sì, sicuramente molto parla di mare. Il titolo Onde io l'ho voluto dare, come dire, perché per me ha diversi significati. E inizialmente erano proprio le onde elettromagnetiche, perché non lo abbiamo ancora detto, ma è un cambio proprio radicale da Amore Amaro, musica più acustica, appunto voce e fisarmonica. Qua arriviamo ad una, diciamo, musica molto più elettrica, diciamo, con la chitarra appunto elettrica per scelta. Non esiste la chitarra acustica in questo disco, ma è solo chitarra elettrica e batteria, percussioni e anche un po' di elettronica. Quindi inizialmente era questo, le onde elettromagnetiche, poi effettivamente mi rendo conto che in maniera spontanea, naturale, io vengo dal Salento che è una piccola lingua di terra alla fine in mezzo al mare, quindi le tematiche, la tematica del mare è molto ricorrente. E poi l'onda in sé per sé può far pensare all'onda che culla, quindi il mare, no? Questo movimento che rilassa, se vogliamo, e che culla, e al contempo l'onda può trasformarsi nell'onda anomala, nello tsunami che distrugge tutto, come dire, per creare un nuovo inizio, una nuova storia, per fare tabula rasa, ecco, per un nuovo inizio. E credo che questo disco contenga avvenga tutto questo, sia a livello emotivo che anche di arrangiamenti, perché ci siamo mossi, ecco, dal suono più elettronico, più acido quasi, a delle cose un po' più morbide, più dolci e più sussurrate in certi casi.
In effetti, pur essendoci pochi strumenti, devo dire che siete riusciti a dare una grandissima varietà agli arrangiamenti.
Grazie, ci abbiamo lavorato davvero tanto, tanto, tantissimo, con molto, molto piacere, però abbiamo fatto tantissime residenze in cui veramente abbiamo dato... Amore Amaro è stato un disco più istintivo quasi, così voglio farlo, così voglio cantare, semplice, quello che mi serviva in questo disco, e abbiamo passato tantissimo tempo ad ascoltare e riascoltare il suono per ottenere quello che volevamo, e come dire, proprio cercavamo quelle sensazioni, quel suono che potesse far vibrare dentro di noi qualcosa, ma in maniera molto forte, molto potente, ecco, e quindi ci abbiamo lavorato davvero tanto ed è stato meraviglioso, sì.
In effetti, sentendo i due dischi, si nota questa differenza. Il primo sembra quasi un album registrato dal vivo, è molto spontaneo, molto diciamo immediato, ecco. Questo è un disco che sembra in effetti molto più ricercato, un disco che ha necessitato di parecchie giornate di lavoro in studio.
Sì, assolutamente, sì, di studio sicuramente, sempre che nel suonare io prediligo il live, nel senso che non mi piace passare troppo tempo, ecco, intanto io odio registrare su tracce separate, che diciamo quelle modalità in cui deve registrare prima la batteria, poi la chitarra, no, bisogna stare tutti insieme, perché altrimenti io non mi emoziono, non riesco proprio a cantare su una base già fatta, come devo dire, ho bisogno veramente dell'interplay del musicista con me, quindi ci tengo tanto a registrare dischi in presa diretta, e poi dopo si fanno tutte le correzioni, e soprattutto nella fase di missaggio, ecco, abbiamo lavorato tantissimo in studio, come hai detto tu, sì, sul suono che dovevamo tirar fuori, e anche prima di registrare, proprio nei provini, nelle prove, nelle residenze che abbiamo fatto prima, per capire che tipo di suono di chitarra, che tipo di suono di batteria, dove usare il tapan, dove usare la batteria, ecco, tutto questo, sì, abbiamo lavorato molto, e molto, diciamo, ci ha dato una mano e c'è stato molto d'aiuto per me Giuseppe Bortone della 099, che poi è l'etichetta, il management, ed era, diciamo, l'orecchio fuori, no? Quello che ascoltava al di fuori di noi, che magari eravamo impegnati anche a suonare, ecco, era il riferimento per noi, se vogliamo.
Lo stumale, cacciano fuori, notte.
Giuseppe ha un orecchio molto educato, cioè nel senso che è molto preparato, per cui penso che i suoi consigli siano stati più che utili. A proposito, salutamolo, perché ci siamo visti la scorsa estate e naturalmente spero di poterlo rivedere, ma soprattutto anche magari di conoscere te di persona, prima o poi capiterà questa occasione.
Sì.
In un paio di brani ho notato anche che hai raddoppiato la voce, o comunque hai sovrainciso la voce.
Sì.
In particolare mi sono segnato due brani che sono, ora io naturalmente li pronuncio un po' a modo mio, Sulla non puoi stare, uno, e l'altro è la Nanna Core.
Sì, 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 è vero, mi sono divertita ed era la prima volta per me, la cosa mi è piaciuta tantissimo, devo dire. Sì, Sulla non puoi stare è un brano in cui tra l'altro poi c'è l'ospite di punta, se vogliamo, che è Bombino,
sì,
che è registrato in questo brano. È un brano molto importante per noi. Sulla non puoi stare significa appunto sola non puoi stare. Ecco che si giustifica anche poi la presenza di Bombino, la presenza delle mie più voci. Era questo il messaggio dello stare insieme, del ritualizzare la musica, della convivialità, del condividere, e quindi per questo ho voluto metterci più voci, un po' allo stile africano, perché ci siamo un po' rifatti a Rokia Traoré, ai cori. Infatti a volte metto anche delle voci, ma all'unisono con la mia prima voce, ci sono più voci che fanno l'unisono anche,
sì,
oltre alle armonizzazioni, proprio perché si creasse un coro, l'effetto di un coro, di più gente che canta. Questo brano in realtà è un po' particolare, perché nasce dalla voglia mia e di Cristiano Della Monica, che è il percussionista, Ernesto Nobili è il chitarrista di questo trio, appunto, che mi accompagna in questo disco, e con Cristiano noi abbiamo lavorato per diversi anni con dei musicisti spagnoli, ed entrambi, diciamo, siamo rimasti abbastanza affascinati da uno di questi ritmi del sud della Spagna, che è la buleria, questo ritmo un po' 3-2, diciamo, un po' dispari, un po' particolare, con degli accenti soprattutto particolari. Quindi volevamo omaggiare questa ritmica. Lui ha cominciato a suonare un ritmo che non è la buleria, ma era molto ispirato. E siccome, come ti ho detto prima, io ultimamente ho potuto constatare, almeno nella tecnica vocale, molte similitudini tra le voci del flamenco e quelle del sud del Salento, appunto. Ecco che mi sono detta, perché non provare a cantare allo stile salentino? E quindi ho provato a buttare lì delle melodie, ispirandomi un po' alle melodie del Salento, della mia terra. E poi Ernesto Nobili, il chitarrista, sopra ha iniziato a metterci chitarre su chitarre, che per me mi facevano pensare appunto a delle persone, delle entità, delle personalità che si raggiungono una dopo l'altra, formano un grande cerchio e quindi poi un grande rituale fino ad arrivare a Bombino. Perché poi nella ritmica è successo che veramente in prova, prima di registrare, ancora non sapevamo ospiti, non ospiti, non sapevamo chi sarebbe stato l'ospite, se ci sarebbe stato un ospite, in maniera magica, spontanea, dalla ritmica che stavamo eseguendo, improvvisamente Cristiano, il percussionista, è finito su questo terzinato che è sì tipico del Salento, ma anche del Nord Africa e di molti ritmi africani. E la verità, con questa chitarra di Ernesto elettrica, subito, in maniera spontanea, ci è passato per la testa Bombino. Abbiamo detto, Madonna, sarebbe meraviglioso avere Bombino, cioè noi già lo sentivamo, lui non c'era, ma nelle nostre orecchie risuonava la sua chitarra. Siccome io lo seguivo da diverso tempo, ci siamo anche incontrati in alcuni festival, tra questi nella Notte della Taranta, in un'edizione della Notte della Taranta, ci siamo detti, perché proviamo a scriverli. E così è stato, abbiamo avuto la fortuna di avere risposta subito, anche entusiasta da parte sua. Ha registrato subito, è stato molto contento di fare questa collaborazione, ci siamo anche conosciuti poi a Firenze, così è venuta fuori questa collaborazione. E l'altro brano, che hai detto prima, Nanna Core, il numero 10, è una ninna nanna, in cui sì, le mie voci si sovrappongono, e in realtà per me l'effetto che volevo creare era quello ipnotico. Io sto cantando delle filastrocche in realtà di Bambino, appunto Nanna Core, era perché quel brano anticipa quella che poi è la pizzica de core, Malenconia,
sì.
Ecco, è per me un unico discorso musicale. E io in questa mi sono dilettata a loopare, infatti anche nei live io mando a loop diverse mie voci che si sovrappongono una sull'altra, creando un effetto un po' ipnotico, come se stessi girando su me stessa, come il Sufi che gira, 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 fino a raggiungere poi la trance, quello stato alterato di coscienza nella pizzica de core.
Sia Nanna Core che La pizzica che segue sono brani che hai scritto tu, ma soprattutto la seconda si direbbe quasi tradizionale e ha un attacco che definirei quasi brutale.
Sì, un attacco che è molto CCCP secondo me, nel senso ci ho pensato tanto. Sì, ma per me La pizzica, infatti definire La pizzica d'autore per me è un po' delicata la questione, un po' particolare, perché La pizzica tradizionalmente è un'improvvisazione. Anticamente, prima, nelle ronde, così si chiamavano questi cerchi in cui tutti suonavano il tamburello e ognuno con la propria tonalità improvvisava strofe e melodie, quindi parole e musica, è un po' relativo, e quindi la pizzica per me è molto vicina chiaramente alla tradizione, è una mia maniera di raccontare la pizzica e soprattutto la cura, perché insomma da noi la pizzica è usata sì nei contesti di festa ma anche per curare quella che anticamente si chiamava tarantismo, appunto le tarantate, no?
Certo.
Credo che il tarantismo non esiste più, ma il male di vivere ancora esiste, c'è la depressione, ci sono tanti problemi e come dire tante tristezze che in realtà si possono curare o alleviare attraverso la musica e attraverso la pizzica, è il mio modo di sentire.
Come diceva un mio insegnante all'università, la musica è medicina. Volevo parlare di un'altra canzone che hai scritto tu, perché è di nuovo una collaborazione con Re di Asa ed è Libro d'amore. La sensazione che ho avuto ascoltando questa canzone è che sia molto simile nell'impostazione agli stornelli. Io so che tra l'altro, questo me lo raccontava Mauro durante un'intervista, scusa il gioco di parole, che esiste comunque una tradizione di stornelli in Salento. Hai voluto ricalcare un po' quel tipo di ambiente sonoro, oppure è soltanto un caso, oppure me lo sono sognato io?
Ah no, credo che sia un caso, sì effettivamente esiste una fortissima tradizione di stornelli, anche in Salento chiaramente, infatti in Amore Amaro proprio il disco apre con gli stornelli, perché tradizionalmente venivano utilizzati poi per comunicare qualcosa, per mandare dei messaggi che solitamente in pubblico non potevano essere detti, se si voleva per esempio offendere qualcuno o al contrario fare una dichiarazione d'amore lo si faceva con lo stornello. Per questo in Amore Amaro io apro proprio il disco con lo stornello della serie "Ho qualcosa da dirvi, ho qualcosa da raccontarvi". Però nel caso di Libro d'amore, ma in realtà non lo so, perché anche questo la melodia è nata veramente con una improvvisazione, eravamo in studio e ho cominciato così a cantare questa melodia che poi passa dal maggiore al minore, prima fa tre strofe minore e poi improvvisamente apre con il maggiore e crea un effetto meraviglioso, non lo so, all'epoca volevo raccontare di una storia d'amore finita, infatti la canzone finisce e adesso che ho capito, e mo che l'ho capito che cosa sei, dell'u libro d'amore ti cancellai, ti cancello dal mio libro d'amore. Perché spesso appunto il tarantismo era anche dato appunto da un non poter vivere l'amore liberamente, no? Oppure da una delusione, ecco, di amore.
Dai, lo primo bacio, e gli adacci dai, lo primo. me domanda mo me già tene, came già tene, came già tene, cagliono me domanda mo me già tene. Gente no, non me sento bene, me sento bene, me sento bene. Di quella gente no, non me sento bene. Ma quanto è brutto e misero lo aspettare, ma quanto è brutto e misero lo aspettare. E massimamente quando ca, massimamente, massimamente quando aspetti amore, aspetti amore.
Senti, ma come, essendo una cantante, la domanda è un po' meno banale che nei confronti dei cantautori. Le canzoni che scrivi, come nascono? Usi il pianoforte, la chitarra, l'arpa, che so, oppure, come dicevi tu, è un'improvvisazione puramente vocale su cui poi tu lavori, ci speculi e arrivi fino, diciamo, al prodotto finale?
No, io non uso nessuno strumento, per me sono veramente improvvisazioni vocali. Spesso e volentieri sono prima melodie che mi vengono e poi io le registro proprio con il cellulare e con la voce stessa magari ci faccio l'accompagnamento sotto e poi le propongo ai musicisti e loro ci mettono gli accordi e poi si scrive il testo.
Senti, questa metamorfosi così improvvisa, così radicale più che altro, a cosa si deve? Perché questo disco, confronto a Amore Amaro, è quasi come uno schiaffo in faccia, per non dire di peggio, un disco veramente molto più duro, ma nel senso musicale.
Sì, sì, è un cambio radicale. Guarda, in realtà i motivi sono due. Il primo è il fatto che, come ti dicevo prima, essendo Amore Amaro, voce e fisarmonica, diciamo molto acustico, io sentivo davvero l'esigenza di una parte più elettronica, di una parte più potente, proprio un suono più potente durante i live, quello che poi un po' con Redi Asa nei due dischi precedenti e quindi nei live a volte avevamo, perché Redi è un violoncellista che però ha una versatilità, una maniera di suonare che a volte quel violoncello può essere tutto.
È vero.
Può essere chitarra distorta, può essere zampogna, cioè può essere di tutto. E quindi avevo la possibilità con il live, con Redi, nonostante fosse violoncello e voce, a qualcuno sembrerà strano, però con tutti i suoi pedalini, frizz, aveva tantissimi effetti e pedali, c'era una parte un po' più folle, diciamo così, un po'. E mi mancava questo aspetto. E poi il secondo motivo è come ti dicevo prima, il fatto che io mi sono avvicinata alle musiche di tradizione quando studiavo Bach, Beethoven, Mozart, eccetera, eccetera, ma a casa non ascoltavo la musica classica. Io ascoltavo i CCCP, Marlene Kunz, Lius Mammò, CSI, ecco, tutt'altra musica. Quindi nelle mie orecchie risuonavano queste chitarre distorte, questi suoni così potenti. E sinceramente non lo so perché prima non mi è mai venuto in mente di poter cantare, usare la mia voce, visto che io ho iniziato a cantare cantando la tradizione, non altri tipi di musica, altri generi, però poter essere accompagnata con quel suono di chitarra che tanto mi ha fatto vibrare, emozionare, insomma, volare, sognare, e utilizzarlo con la mia voce. E allora mi sono detta, forse questo è il momento, visto che ho l'esigenza di avere più potenza, perché non proviamo a cantare le mie canzoni, quelle del Salento? Poi ci sono tantissime canzoni tradizionali nel disco Onde, appunto, dalla Fortuna, sì, il primo brano, Dammi la mano, Navigar non posso, insomma ci sono tanti brani di tradizione, provare a cantarli con un suono che richiamasse più a quel periodo della mia vita, dell'adolescenza e di tutti quegli ascolti. Ed è stato, diciamo, un po' coraggioso e un po' radicale come scelta, però era la mia esigenza artistica, sinceramente, e io seguo principalmente quello.
Mi sembra giusto, l'artista deve fare così.
Esatto.
È un disco che va molto oltre il folk rock, secondo me, perché porta il Salento, porta la tradizione in una dimensione quasi noise, comunque quasi avanguardistica rispetto al rock più tradizionale. È un disco coraggioso, hai detto bene, secondo me, perché sai, in Italia soprattutto ci sono tanti paletti per chi interpreta folk, puoi andare fino a un certo punto, oltre non puoi andare. Secondo me questo è un disco che paradossalmente potrebbe essere molto più apprezzato dal pubblico del rock che del folk, mentre all'estero sicuramente incontrerà tantissimi consensi.
Sì, sì, è come dici tu. Effettivamente nella musica tradizionale spesso ci sono molti, forse troppi paletti. Bisogna farla così, non c'è interpretazione, c'è sempre una forza vocale, mai essere debole, essere più delicata, ma io sono sempre stata un po' fuori dalle righe rispetto a questo, nel senso, io la musica tradizionale, essendo un'esigenza umana, la mia esigenza è questa e seguo quella che è la mia esigenza, e credo che deve essere così, perché non ha regole la musica tradizionale se non quella del sentire, quando è veramente sentita. E allora va bene, qualunque cosa sia, quando tu davvero vuoi esprimere un'emozione profonda che altrimenti non sai fare. E quindi, come dici tu, forse è più apprezzata dal pubblico, diciamo, del rock che non da quello della musica tradizionale, ma per me va bene così, mi sono soddisfatta, e all'estero al momento stiamo ricevendo molti molti consensi, abbiamo diverse date, ne abbiamo già fatte tantissime e continueremo, insomma, dalla Svezia, Danimarca, Germania, Francia. Quest'estate, prima che uscisse il disco, noi abbiamo potuto fare già tantissimi live, ci hanno portato poi anche a suonare forse il disco in studio ancora meglio, era un po' rodato, se vogliamo, no? Almeno alcuni brani erano già abbastanza suonati dal vivo.
Senti, ma ovviamente dal vivo farai anche i brani d'amore amaro, ma ovviamente anche li avrai riveduti, perché se suonerai con questi due musicisti non potrai più eseguirli con fisarmonica e pianoforte, avrai dovuto dargli degli arrangiamenti nuovi.
No, in realtà restano proprio due progetti differenti, nel senso, ecco, o porto avanti Amore Amaro col fisarmonicista, perché devo dirti che adesso, suonandolo meno anche Amore Amaro, per me diventa quasi più emozionante, no quasi, è più emozionante. E quindi mi piacciono tutte e due i contesti, non so come spiegare. Io con il trio ho l'esigenza è proprio di usare più potenza vocale, con la fisarmonica posso permettermi anche dei sussurrati, anche dei momenti quasi di silenzio. Con il trio diventa più complicato, ma c'è più energia, c'è più Maria energica, come dire, sanguigna.
Sì.
E sono due aspetti di Maria completamente differenti, e quindi porto in giro o Amore Amaro, che ha il suo repertorio, oppure Onde in trio, e tutt'altro repertorio, appunto.
Ecco, parlavi di modo di cantare, e l'ho già detto prima, in Amore Amaro canti in maniera molto più intensa, più accorata, mentre in Onde non direi che urli, però sicuramente il cantato è molto più potente, anche se comunque l'impostazione resta sempre saldamente legata al canto popolare.
Sì, però per esempio ci sono molti meno melismi,
sì,
rispetto a quelli che sono in Amore Amaro, ma questa è una cosa proprio che è venuta istintiva, naturale, e la voce a volte è più rauca, è più forte, è più energica, ma tecnicamente molti meno melismi rispetto al disco precedente.
Maledetto do momento che grapivo l'occhio in terra, tasto inferno. Sti 20 anni di tormento, con lo cuore sempre in guerra, notti e giorno. Dici niente, vide e non mi morire, e per ragano teni, cuffali partere, e menti incidoni, pi falli tornare, e chiangi chiglia. E maledetto tutti stanni, col cuore sempre in guerra, notti e giorno, e maledetto che ti inganna promettendoti la luce e a frati lanza. Ca notti scendenti, vide e dumi morire, e terra ca notteni, cuvali partiri, e menti incito.
Senti, vorrei raccontarci qualcosa sui tuoi compagni d'avventura, cioè Cristiano Della Monica e Ernesto Nobili, da che esperienze provengono, insomma, cosa hanno fatto e cosa fanno di solito nella vita, oltre a suonare con te?
Allora, loro sono entrambi dei musicisti eccezionali, e Cristiano Della Monica io l'ho incontrato, nei primi anni del 2000, 2005, 2006, in un collettivo musicale napoletano che si chiamava La Mescla, Quindi lui è molto molto ferrato sulle musiche dei Balcani, sulle musiche tradizionali, e contemporaneamente, quando io l'ho conosciuto, lui lavorava, vabbè, nei PGR, quindi il progetto poi successivo ai CSI, ha fatto anche diverse tournée con Meg dei 99 Posse, con Cristina Donà, con Ginevra Di Marco, quindi è anche lui un musicista molto molto versatile, per cui passa dalle musiche di tradizioni appunto al rock. E insieme abbiamo fatto tantissimi concerti e io sono sempre rimasta molto affascinata dalla sua maniera non solo di suonare. Lui non è un virtuoso dello strumento, ma è un musicista che mentre sta suonando è come se avesse 300 orecchie, perché è in grado di ascoltare e percepire tutti i musicisti che stanno intorno a lui. E questo mi ha sempre impressionato, e anche proprio la maniera di intendere la musica. E infatti devo dire che il mix, gran parte del mix l'ha fatto lui insieme poi al fonico nello studio di Napoli. E Ernesto Nobili è un chitarrista che ha studiato in conservatorio, e anche lui viene dalla musica tradizionale, perché ha fatto parte per molti anni degli Spacca Napoli, sì, che sono conosciutissimi. È un produttore anche musicale, ha diversi progetti anche all'attivo adesso, tra cui per esempio Passione, un progetto che lui fa sulle musiche napoletane, in cui invita tantissimi cantanti, da Raiz al cantante dei 24 Grana, insomma ci sono tantissimi cantanti. E contemporaneamente lui aveva anche un gruppo di cui adesso non ricordo il nome, che era, faceva Manouche, e poi ha anche il suo progetto solista, diciamo, scrive molte musiche in solo per chitarra.
Senti, ma manca il basso in questo disco, non che si sente l'assenza del basso, però la scelta di non utilizzarlo a cosa è dovuta?
Allora, la scelta è, qua è delicata la questione, in realtà la scelta è stata perché un bassista adatto, come devo dire, non lo trovavamo. Io credo che, per come io intendo la musica, bisogna trovare prima sintonia, veramente. Per me il mestiere del musicista è un po' particolare, è diverso da un mestiere in cui tu vai, timbri il cartellino, fai il tuo dovere e poi te ne torni a casa. Bisogna veramente essere in sintonia, avere anche degli ascolti musicali, un orecchio che sia in sintonia con gli altri, ecco, con gli altri musicisti, che ci si capisca, che ci si comprenda. Allora, principalmente la motivazione è perché un bassista non l'abbiamo trovato, ecco, lo dico, ma proprio per questo noi ci abbiamo lavorato davvero tantissimo, proprio per sopperire, diciamo, per venire incontro a questa mancanza delle frequenze basse. Infatti spesso il chitarrista ha l'octaver, ecco, se avessimo trovato un bassista, il chitarrista sarebbe stato molto più libero di fare tante tante altre cose, però è andata così, e credo che da un certo punto di vista sia stato anche per lui abbastanza stimolante, perché poi ha trovato nuove strade, nuove vie, nuovi modi di suonare, no?
E anche direi molto più originale come forma, diciamo, stilistica, come approccio, credo che sia. E poi ripeto, non si sente l'assenza, era soltanto una curiosità. Tra le canzoni che tu hai ripreso da altri autori c'è Marina Resca di Roberto De Simone, che è in un disco che credo non molti conoscano, perché Li Turchi Viaggiano, sì, che è uscito solo in Germania. Con tutto il rispetto che si deve avere giustamente per Roberto De Simone, la tua versione è molto superiore, secondo me è bellissima la tua versione di Marina Resca.
Ti ringrazio. Beh, la versione di Roberto De Simone, a parte che stiamo parlando di tantissimi anni fa, e io ci ho voluto fare una versione molto più dolce, come dire, come fosse, ecco, quel mare che ti dicevo prima che culla. È una canzone che conosco da tantissimo tempo e che amo, che volevo cantare da molto tempo, visto che i due musicisti sono napoletani, appunto, mi sembrava il momento giusto per poter rifare questa canzone, ecco, e questa è stata la nostra versione.
Molto bella, davvero.
Grazie.
Hai già citato questo titolo, che è l'unica canzone cantata completamente in italiano. Canto e sogno è la tua composizione originale, è anche il brano sicuramente più di stampo cantautorale, secondo me. E anche qui c'è un ospite importante, un musicista tedesco, Volker Goetze, che io ho trovato spesso, credo che lui provenga dal jazz, dall'improvvisazione, ma l'ho trovato spesso a dialogare con musicisti africani o provenienti comunque da altre parti del mondo. Raccontaci un po' di questa esperienza, come l'hai conosciuto, come l'hai incontrato, e anche di questo tuo approccio più cantautorale, se conti o meno di replicarlo in futuro.
Ah, ma chissà, in realtà sì, l'aspetto cantautorale viene già mo' in Grifone, nel disco Grifone con Pulcinella, in questo brano che ti dicevo prima, Cosa Resta, sì. Anche quello è tutto in italiano, il testo è mio. In questo caso il testo l'ho scritto a quattro mani, diciamo, insieme a Silvia Guerra, che è una musicista che vive a Bruxelles, lei è di Bologna, con la quale collaboro ormai da 20 anni, abbiamo un progetto, insomma, insieme. E, niente, questo brano nasce, come spesso accade, come musica. E in realtà prima è nata la parte del ritornello, dopo pian piano è venuta la melodia delle strofe. Ci ho scritto sopra questo testo, è venuto in italiano, non l'ho scelto, come dire, è venuto da solo in italiano, evidentemente mi veniva più facile così e non lo so. È forse il brano più intimo di tutto il disco, in cui ho voluto raccontare delle storie che finiscono, del fatto che a volte quando un sentimento, che fosse, può essere amore o amicizia, ecco, quando un rapporto finisce, secondo me bisogna lasciare andare le persone e lasciarlo andare con il giusto sentimento, con l'amore, senza mai sporcarlo, come dire, senza provare rancori o odio, senza trasformare quel bel sentimento che ha alimentato l'amicizia o l'amore o quello che fosse, insomma, senza trasformarlo poi in odio, in brutture, ecco, e sporcarlo.
È anche una canzone che invita a non abbattersi, a non mollare mai, a continuare ad andare avanti, sì, secondo me.
Esattamente, sì, però a non mollare sulla strada dell'amore, della luce, cioè non diventiamo cattivi, non odiamo le persone quando un rapporto è finito. Se una persona l'abbiamo amata, teniamoci quell'amore e lasciamo andare così le cose, anche se quella persona adesso non è più, diciamo, nel nostro vivere, no? Quotidiano. È un brano abbastanza autobiografico. Che succede? Che Volker Goetze io non lo conosco personalmente, ma io ho sognato tantissimo con i suoi dischi, in particolare con i dischi con Ablai e Sissoko, come dicevi tu, che è un suonatore di cora e cantante.
Sì.
Io due dischi in particolare di questo duo li ho consumati, devo dire. C'era una dolcezza, mi ha sempre rapito, e quella tromba a me mi ha veramente curato tante ferite, è stato miele proprio in tanti momenti della mia vita. E quindi io dicevo al caro Giuseppe Bortone, appunto di 099, che il mio sogno sarebbe stato proprio in questo brano in cui racconto determinate cose, avere quella tromba, perché Volker ha una maniera di suonare di una dolcezza che è incomparabile, secondo me. Non ce n'è altri che abbiano questa dolcezza. E quindi anche qua siamo stati molto fortunati, perché nella vita, devo dire, mi sento di essere fortunata, e di poter avere Volker a suonare, a metterci il suo flicorno e la sua tromba su questo brano. Ed è stato meraviglioso, un regalo grandissimo.
Soffrirò, non punto il dito. pensiero. Quello che fai è quel che vale, prendere della vita e sale. Io canterò perché la voce è libera.
Tra le altre canzoni che hai inserito nell'album ce n'è una scritta da Alberto Piazza che era nel repertorio di Rosa Balestrieri. È la seconda volta che tu omaggi questa grandissima cantante. Immagino che, come per molti, nonostante sia scomparsa diversi anni fa, anche per te rappresenti in qualche modo un faro, una fonte di ispirazione.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, in realtà l'avevo omaggiata anche con Re di Asa, Cotti Ludissi, quindi credo che sia la terza volta forse. Per me Rosa è un faro, come hai detto tu, è una figura molto molto importante, sia come cantante, proprio come forza vocale. La sua voce esprime tutto, tutto, tutto della sua terra, tutto il suo vissuto, tutte le ingiustizie, i dolori che... Perché poi quando vai a guardare la sua biografia, la sua vita, le sue esperienze, e allora capisci tutto del suo modo di cantare, di questa voce così rotta, così graffiata, ma così forte e potente. E per me è un esempio non solo come artista, ma proprio un esempio di vita come donna. E credo che sarà costante faro nel mio percorso artistico.
Quindi possiamo aspettarci ancora qualche altra sua canzone nei prossimi dischi?
Io credo di sì, ma è una cosa che viene veramente in maniera così involontaria, e non posso farne a meno, come devo dire, di cantare delle cose di Rosa Balestrieri, perché mi emozionano così tanto che ho troppa troppa voglia di cantarle, ecco, anch'io.
Chiudi con un brano che io sinceramente non conosco, e non conosco nemmeno l'autore di questo Marangio. Non ho trovato niente su internet, sinceramente. La canzone è Madonna Telumare, molto dolce, molto... Come dicevi, in questo disco ci sono momenti estremamente aggressivi che si alternano però a delle situazioni molto più rilassate.
Sì.
È bello anche perché sono salti di umore che però secondo me rendono il disco più vario e soprattutto anche più scorrevole, più accattivante.
Ti ringrazio. Allora sì, Massimo Marangio in realtà è un professore delle scuole superiori del Brindisino, di San Pietro Vernotico, ed è una persona che oltre ad essere insegnante è anche un pittore, lui dipinge. E faceva parte tantissimi anni fa, negli anni 70, di un gruppo salentino che si chiama San Pietro con tutte le chiai. Questa canzone è poco conosciuta, anzi negli ultimi anni devo dire che sta avendo il suo successo. Io personalmente l'ho conosciuta, immagina tu, credo 20 anni fa, in una recita scolastica a Mesagne, in provincia di Brindisi, una recita delle scuole elementari. dove mi trovai così per caso, i ragazzini cantavano questa canzone che è meravigliosa, il testo è meraviglioso. E quindi, non essendo lui un musicista di professione, diciamo, e pensa che la canzone credo che non l'avesse neanche depositata alla SIAE prima che io gli chiedessi di poterla mettere in un disco precedente, perché io l'ho anche registrata in un altro disco con Giro di Banda, si chiama il progetto.
Sì, con Cesare Dell'Anna.
Con Cesare Dell'Anna, esatto. E ancora prima la cantavo live con Re di Asa, ma non l'abbiamo mai incisa. Quindi quando io ho chiesto il permesso a lui, lui l'ha potuta depositare alla SIAE, perché spesso poi da noi la musica tradizionale, noi diciamo è tradizionale, ma insomma qualcuno l'avrà pure scritta, l'ha scritta il popolo, ognuno si inventava una strofa e veniva fuori la canzone, questa è la verità, no? È un brano per me meraviglioso, infatti è una preghiera proprio alla Madonna del Mare da parte di un pescatore che dice: io ho le mani insanguinate a furia di remare, aiuta questo pescatore che ha quattro figli e non ha da mangiare. Diciamo che il disco intero è molto dedicato agli immigrati, a chi viene dal mare, a chi purtroppo deve attraversare tante tante difficoltà, anzi a volte deve attraversare la morte, perché spesso purtroppo questa gente incontra la morte nel mare, il mare che diventa una tomba, e quindi inizia appunto il disco con La Fortuna, un brano tradizionale
bellissimo tra l'altro,
ti ringrazio, ed è dedicato proprio agli immigrati, e finisce con Madonna del Mare. E c'è un motivo per questo, insomma, è proprio dedico tutto il disco a questi barconi che non possono attraccare, che non sanno dove andare, ed è una cosa per me inconcepibile, insomma, il porto dovrebbe accogliere sempre e comunque, perché il diritto alla vita è una cosa imprescindibile per me, no?
Certamente. Senti, prima di salutarci, so che domani attraverserai anche tu il mare, per fortuna, per partecipare a un evento a Madrid.
Sì.
E se vuoi dirci due parole molto veloci su questo, e se poi hai anche già degli altri appuntamenti di cui puoi anticiparci qualcosa.
Sì.
Perlomeno le date, insomma.
Sì, domani sarò a Madrid per un festival insieme a Raul Refri. Lui è un produttore spagnolo che ho conosciuto diversi anni fa. E lui ha lavorato con tantissimi artisti che stimo moltissimo, quali Silvia Perez Cruz, Lina, insomma tantissimi cantanti, e con lui abbiamo un progetto in duo in cui appunto si ripropone, diciamo, la musica di tradizione, della mia tradizione del Salento, in maniera abbastanza particolare. Ci sono due progetti, uno in duo, uno con una formazione molto più allargata, che è uno spettacolo quasi teatrale, insomma, che vede anche la partecipazione di un coro di 12 donne, ed è qualcosa di molto interessante. Con lui abbiamo già inciso il disco, che probabilmente uscirà nel 2025, insomma ci stiamo lavorando. E abbiamo fatto già diverse date e tante altre ne faremo. Dopo questa, sempre in maggio, abbiamo delle presentazioni del disco Onde, quindi col trio, in Italia, quindi il 23 a Milano, il 24 sarà a Napoli, il 25 Lecce, la mia città, e poi il 28 Roma, e poi continueremo, vabbè, il 31 maggio saremo in Portogallo, e poi a giugno continuano, insomma, tutte le date, Spagna, Francia e quant'altro.
Stai diventando l'ambasciatrice della musica italiana, sicuramente di quella salentina all'estero, in pratica, perché suoni, beh, ovviamente è più facile suonare sotto certi aspetti all'estero, più facile in maniera molto relativa, che in Italia, perché ci sono comunque più spazi, però
sì,
bisogna sapersi riconquistare, non è facile, perché anche lì c'è molta concorrenza. E ancora l'ultimissima cosa, ricordaci come trovarti su internet, sito e vari social.
Sì, la mia pagina è sul Facebook, chiaramente come Maria Mazzotta, c'è il mio sito Maria Mazzotta, e anche su Instagram e su tutte le piattaforme, diciamo su Spotify potete ascoltare il disco, e ovunque no, per carità, però sui principali social potete trovarmi come Maria Mazzotta, semplicemente, sì.
Maria, è stato per me, lo ripeto ancora, un grandissimo piacere poter parlare di nuovo con te a distanza di 3 anni, ma spero di non dover aspettare altrettanti prima di poter rifare questa cosa. Grazie veramente di cuore per essere stata con noi oggi, è stato veramente molto bello poter parlare di questo disco che ho, credimi, io che non sono più uno che ascolta molto rock, ma l'ho trovato veramente molto molto originale, molto interessante, sotto certi aspetti anche rivoluzionario per quanto riguarda la musica popolare.
Grazie Massimo, ne sono onorata, e anche per me è stato un piacere enorme parlarne con te, grazie.
A presto, ciao, grazie ancora, buona giornata.
Ciao.
Thank you.
Penso non potesse esserci un modo migliore per chiudere un così bel disco se non con Madonna Telumare, brano di cui abbiamo parlato e ultimo in programma per oggi. Naturalmente era sempre la voce di Maria Mazzotta, che è stata l'ospite odierna di questa trasmissione chiamata Folk Beat. Questa che volge al termine è la puntata numero 32 della terza stagione del settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e presentato da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30, ma disponibile anche in replica dopo l'una di notte e in podcast su webradio.admr-chiari.it. Purtroppo stavolta non sono riuscito in anticipo a stabilire chi sarà l'ospite del prossimo appuntamento, perché ho avviato diversi contatti, ma al momento sono ancora in attesa di conferme. Vuol dire che sarà una sorpresa, spero piacevole, come spero lo sia stato questo programma. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito e a voi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.